Autorizzo la professoressa a caricare il presente file audio sulla piattaforma Moodle affinché sia reso fruibile anche agli altri studenti. Proseguendo con l'analisi dell'articolo 2724, è necessario concentrarsi sulla terza ipotesi di ammissibilità della prova testimoniale, ovvero qualora il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. La ratio di questa terza deroga è stata individuata nell'esigenza di venire incontro a colui che, pur avendo prestato la diligenza dovuta nel predisporre la prova del negozio e nel conservarla, abbia poi perso la disponibilità del documento stesso per una causa a lui non imputabile. Per giurisprudenza costante si ritiene che questo soggetto debba dimostrare l'esistenza del documento stesso, il suo contenuto, per stabilire la sua validità formale e sostanziale e che la perdita si sia verificata senza sua colpa. Sul punto si può richiamare la sentenza della Cassazione civile del 30 aprile 2019, la numero 11.465. Inoltre si ritiene che la perdita del documento è qualificabile come incolpevole qualora la condotta del contraente rapportata alle contingenze particolari sia priva di imprudenza e di negligenza. Inoltre, ad avviso della giurisprudenza, è necessario che questo soggetto provi di aver utilizzato in primo luogo la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia del documento, in particolare in modo tale da essere sempre in grado di ritrovarlo. Inoltre, suddetta prova dovrà essere fornita sulla base di fatti positivi e non può essere ritenuta presuntivamente acquisita per l'importanza del documento. Il Tribunale di Como, con la sentenza 7 ottobre 2019, ha affermato che non costituisce condotta diligente ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile l'aver lasciato libero accesso alla controparte al luogo ove è custodita la prova della simulazione. In secondo luogo, tale soggetto poi dovrà fornire la prova specifica e circostanziata di un evento naturale o imputabile a terzi che ha determinato la perdita o la distruzione del documento. In particolare, secondo giurisprudenza costante, nella nozione di perdita del documento vi rientra sia l'ipotesi dello smarrimento sia l'ipotesi della distruzione dello stesso, anche qualora questi eventi siano avvenuti ad opera di un terzo al quale il documento era stato precedentemente consegnato. Inoltre è stata ritenuta incolpevole la perdita che si sia verificata in conseguenza di eventi bellici, di terremoti o di altre calamità. Al contrario, è stata ritenuta colpevole la perdita, lo smarrimento realizzatosi in pendenza in conseguenza di un trasloco. Per quanto poi concerne l'ipotesi in cui un contraente successivamente alla stipula abbia lasciato alla controparte l'unico esemplare, la Cassazione ha previsto che questa ipotesi non rientri nella fattispecie in esame. Al contrario, ha ritenuto invece che vi rientri in questa ipotesi contemplata qualora la consegna alla controparte dell'unico esemplare del contratto sia avvenuta a causa della particolare natura del contratto, tale da escludere qualsiasi imprudenza. Infine, l'apprezzamento relativo allo smarrimento incolpevole del documento non è censurabile in Cassazione qualora sia sorretto da motivazione adeguata e corretta. Procedendo poi all'analisi della disposizione successiva, l'articolo 2725 recita: quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal numero 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità. Questa disposizione quindi va a disciplinare i limiti di ammissibilità della prova per testi per gli atti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad provationem. Per quanto concerne specificatamente la prima ipotesi, ovvero l'ipotesi in cui la forma scritta sia richiesta ad provationem, questa disposizione prevede l'ammissibilità della prova per testes soltanto qualora il contraente abbia perduto incolpevolmente il documento che gli forniva la prova. La ratio di questo divieto è stata individuata nel fatto che se la prova di un determinato contratto deve essere data per iscritto, questo assunto di per sé già automaticamente interdice il ricorso ad altri mezzi istruttori. Inoltre, per giurisprudenza costante, si ritiene che i limiti della prova testimoniale posti dalle norme che richiedono la prova scritta siano previsti nel solo interesse delle parti. Ne segue che la loro violazione non possa essere rilevata ex officio dal giudice. Inoltre, questi termini legali operano esclusivamente nel caso in cui il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti e non anche qualora esso sia invocato come mero fatto storico influente sulla decisione finale, ovvero se rilevi ai fini di un diverso rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo. Per quanto concerne poi l'altra ipotesi contemplata da suddetta norma, ovvero qualora sia prevista la forma scritta ad substantiam, si prescrive che il giudice possa ammettere che si proceda per testimoni alla ricostruzione del contenuto del documento qualora il contraente, anche in questo caso, dimostri di aver smarrito senza sua colpa il documento contrattuale. Inoltre la giurisprudenza adotta criteri interpretativi che vanno a restringere in modo significativo il campo di applicazione di questa disposizione, in particolare in modo conforme all'indirizzo tenuto per le altre norme che escludono la prova per testes. Ne segue quindi che questa non troverà applicazione allorquando la prova testimoniale sia diretta semplicemente a consentire l'interpretazione del contratto, ovvero a chiarire la portata delle varie pattuizioni o la volontà dei contraenti. Inoltre, essa invece troverà applicazione anche relativamente a pattuizioni accessorie rispetto al negozio per il quale è richiesta la forma scritta, quale ad esempio è il caso del contratto preliminare. Infine, nell'ipotesi in cui la forma scritta sia prevista ai fini della validità del negozio, si ritiene che l'inammissibilità della prova testimoniale sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice, poiché essa è dettata per delle ragioni di ordine pubblico. È adesso necessario andare ad analizzare l'articolo 2726, il quale recita: le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. Questa disposizione quindi va ad ampliare i limiti sostanziali della prova testimoniale previsti dai precedenti articoli anche a due atti unilaterali, ovvero il pagamento e la remissione del debito. Questa disposizione non trova un corrispondente nel codice del 1865, il quale agli articoli 1341 e seguenti prevedeva alcuni limiti oggettivi alla prova per testimoni, allorquando il factum probandum fosse rappresentato da una convenzione. In particolare quest'ultimo termine si considerava sinonimo di contratto. La scelta operata dal legislatore del 1865 aveva indotto la dottrina a chiedersi se il divieto di provare per testi potesse estendersi anche agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale e in particolare anche al pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione contrattuale e in ossequio a quanto già previsto nell'esperienza francese anche in quella precodicistica. Quello che ne era sorto era un vero e proprio dibattito, poiché gli esiti alle quali erano giunte dottrina e giurisprudenza non erano convergenti. Questo dibattito è stato superato poi in definitiva con l'introduzione di un'apposita norma, appunto questa in esame, con la quale si sono estesi espressamente i limiti di prova dei contratti anche al pagamento e alla remissione del debito. Tuttavia, inizialmente la portata applicativa dell'articolo 2726 non è stata pacifica, poiché all'indomani dell'entrata in vigore del codice taluni sostenevano la necessità di estendere il divieto della prova per testi a tutti gli atti unilaterali a contenuto patrimoniale e in particolare attribuivano al richiamo fatto dalla stessa norma al pagamento e alla remissione del debito esclusivamente una valenza esplicativa. In particolare, coloro che sostenevano questa posizione andavano argomentando sulla base della disposizione di cui all'articolo 1324, il quale espressamente estende l'applicazione anche agli atti unilaterali delle norme sui contratti, purché naturalmente compatibili. Sul punto si può richiamare un precedente giurisprudenziale ascrivibile a questo orientamento, ovvero la Cassazione civile del 16 aprile 1958, la numero 1145. Come esempio dottrinale, suggestive appaiono le parole di Galgano. Una norma espressa può anche essere applicazione della regola generale e non necessariamente un'eccezione ad essa. Questa opinione però poi non ha avuto molto seguito, perché da un lato l'invocazione dell'articolo 1324 non è stata ritenuta giusta, adatta, perché il rinvio alla disciplina dei contratti si è sottolineato essere riferito esclusivamente alle norme che ne regolano la sostanza e non anche il regime probatorio. Dall'altro lato si è osservato che, svolgendo le premesse di questa tesi, l'articolo 1726 si sarebbe rilevato una norma inutile, perché l'estensione anche agli atti unilaterali dei divieti sanciti dagli articoli 2721 e seguenti sarebbe stato possibile già in virtù dell'articolo 1324. Quindi si è preferito per una lettura restrittiva dell'articolo 2726, e questa naturalmente si mostra anche maggiormente compatibile con i principi processuali. Questo perché questa disposizione contiene una deroga importante al principio di libertà della prova, la quale è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico. Oggi quindi dottrina e giurisprudenza sono costanti nel ritenere il carattere eccezionale di questa disposizione e quindi nell'escludere di conseguenza l'applicazione della stessa agli altri tipi di atti unilaterali. Di conseguenza potranno essere provati per testes il riconoscimento del debito, la disdetta, il pagamento del terzo. Al contrario, invece, siamo nell'ambito di applicabilità della norma in esame nel caso della quietanza, quale documento certificato del pagamento. Per concludere il mio elaborato, ho ritenuto poi necessario richiamare una serie di considerazioni svolte dalla dottrina, alle quali mi sento di aderire. In termini generali, osservando anche quindi i divieti soggettivi posti all'utilizzazione della prova testimoniale, dei quali non abbiamo trattato, la constatazione da fare è che sia il diritto delle parti di servirsi di tutti i mezzi di prova disponibili, sia il principio del libero convincimento come facoltà del giudice di tener conto di tutte le prove rilevanti, incontrano in questo ambito, su questo terreno, dei limiti molto forti. In particolare, la dottrina ha sottolineato come sarebbero in realtà ipotizzabili anche delle tecniche diverse da adottare in materia, diverse rispetto a quelle fatte proprie dal legislatore. Ad esempio, prevedere l'ammissibilità della prova testimoniale indipendentemente dal valore del contratto, ovvero ammetterla qualora appaia verosimile che le parti non abbiano provveduto a precostituire la prova scritta. O ancora, in generale, prevederla in ipotesi più ampie rispetto a quella delineata dal numero 3 dell'articolo 2724. Chiovenda evidenziava sul punto che non vi è ragione perché la testimonianza abbia una funzione più limitata nel processo che nella vita. Per altro verso, si sono sollevati dei dubbi circa il legame necessario tra il requisito della forma scritta ad substantiam e l'esclusione rigorosa della prova testimoniale, poiché si è sottolineato che questa forma è richiesta quale requisito di validità del contratto, ma questo non necessariamente significa forma esclusiva della prova. Sotto un ulteriore diverso profilo, è stato poi rilevato che nei limiti in cui le scelte del legislatore si sono determinate, si registra una sfiducia verso l'affidabilità della prova testimoniale in confronto a quella scritta. E questa sfiducia deriva però anche dal modo in cui il nostro ordinamento configura l'assunzione della prova. Ne discende che solo in quanto si renda più affidabile la prova testimoniale nelle sue modalità di assunzione, appare ragionevole pensare all'eliminazione o ad una riduzione rilevante delle attuali regole di esclusione, ovvero ad un ampliamento delle eccezioni al divieto della prova testimoniale. Quindi, in relazione a ciò, si è affermata la necessità che una modifica radicale si debba necessariamente accompagnare ad una correlativa riforma delle modalità di assunzione della prova.